Teniamo aperta la seduta consiliare, passando direttamente al primo punto dell'ordine del giorno, che è la lettura e approvazione verbali sedute precedenti. Va bene così. Ah sì, ho dimenticato, cioè, siamo tutti presenti, sì, ovviamente. Unanimità di presenze. Sì, sì, primo punto.
Aspetti. Allora, i verbali sono quelli del 21-12-2020, riguardavano la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune, la modifica della delibera che riguardava l'assegnazione di un contributo compensativo alle utenze non domestiche per la Tari, e infine c'era la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente.
Bene, quindi io direi di procedere, se non ci sono indicazioni da parte di qualcuno, procediamo alla votazione allora. Favorevoli? Tutti favorevoli? Sì, unanimità. Ah, non ho visto. Ah, ok. Quindi due astenuti. Ah, ok. Due astenuti, Goretti e Consonni. Bene, allora passiamo al secondo punto, che è le comunicazioni del sindaco. Gentili consigliere e consiglieri, sono trascorsi più di 3 mesi dall'ultimo Consiglio Comunale, mesi difficili, a causa soprattutto dell'emergenza coronavirus, che, seppur in misure differenti, ha stravolto le vite di ciascuno di noi. Attualmente vi sono 18 casi di positivi al Covid-19, ma, come ho già anticipato in conferenza capigruppo, a Ballabio vi è stato un altissimo indice di rotazione e complessivamente i casi da settembre ad oggi sono stati ben 240, con purtroppo 3 decessi, seppur non imputabili in maniera esclusiva al Covid. Come sindaco sono orgoglioso dei miei concittadini per la dignità, la forza, la pazienza e il rispetto delle regole dimostrato. All'emergenza sanitaria, tuttavia, è strettamente collegata un'emergenza economica che non si può far finta di non vedere. Voglio esprimere la mia solidarietà alle categorie sociali che più hanno avuto ripercussioni economiche. Penso ai ristoratori, bar, parrucchiere, estetiste, al settore dell'arte e del turismo, al settore dei trasporti, e a tutti quei lavoratori che per DPCM sono stati obbligati a fermarsi. Guardare al futuro con speranza non è facile, ma è un obbligo morale che dobbiamo avere, e sicuramente una mano in questo senso ce la potranno dare i vaccini. Ci riprenderemo tutto. Ballabio ne sarà capace, ne sono convinto. Bisogna riaprire, vi è un'assoluta urgenza, ma riaprire in sicurezza. Un piccolo segnale lo vogliamo dare fin da subito. A Ballabio, da lunedì, i giochi nei parchi riapriranno con una sanificazione quotidiana a carico del Comune. I nostri bambini se lo meritano, considerato che, insieme agli anziani, sono le persone più fragili e sono coloro che hanno patito più di tutti questa situazione. Infine, un'altra novità riguardante l'ambiente. Voglio annunciare che nel 2022 a Ballabio arriverà la raccolta puntuale, meccanismo finalizzato a migliorare ulteriormente la qualità della nostra raccolta. Da inizio anno cominceremo, assieme a Silea e al direttore Pietro D'Alema, che ringrazio, un'attività di sensibilizzazione e consegna dei famosi sacchetti rossi dotati di chip identificativo, in modo da poter partire a pieno regime già dalla primavera. A proposito di consegna sacchi, a causa del coronavirus, nell'ultimo anno e mezzo non è più stata effettuata la consegna dei sacchi del viola e dell'umido. Molti ci hanno chiesto notizie in tal senso, ma a novembre prima e a febbraio poi quando stavano per partire con la consegna, l'aumento dei contagi ci ha sempre indotto a rimandare in un'ottica prudenziale e di tutela della salute. A nostro avviso questo non è il momento di abbassare la guardia, ma è altresì vero che non si può neanche continuare a rimandare. Abbiamo quindi trovato una soluzione e tra un mese circa la consegna dei sacchi verrà effettuata da una ditta specializzata, porta a porta, nel pieno rispetto della normativa Covid, direttamente nelle abitazioni dei ballabiesi, evitando così assembramenti e rischio di contagi. Bene, direi di passare al terzo punto all'ordine del giorno, interrogazioni in merito alla modalità e i costi del nuovo servizio di trasporto comunale. Prego.
Grazie. Penso che ovviamente ci sia stato modo di leggerla e di vederla attraverso la documentazione. Cerco di sintetizzare. Se devo... Sì, procedo con la lettura allora. I sottoscritti consiglieri comunali, Manuel Tropenscovino, Manuela Deon, Luca Volpe, Luca Goretti, premesso che la deliberazione di giunta comunale numero 115 del 3/12/2020, avente ad oggetto impulso al responsabile del servizio di polizia locale per l'istituzione di un servizio bus navetta e la determinazione numero 32 del 15/12/2020, avente ad oggetto attivazione servizio trasporto pubblico locale per il periodo dicembre 2020-dicembre 2023, richiamata la DGR 1024 del 17/12/2018, avente ad oggetto disciplina dei servizi finalizzati e di gran turismo, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera B e C della legge regionale 4 aprile 2012, numero 6, disciplina del settore dei trasporti, considerato che la suddetta DGR, nella definizione di servizi di gran turismo, la lettera A.1b, intende gli stessi come servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico-ambientali e paesaggistiche. Visto che gli stessi, come previsto dalla lettera A.4b, sono caratterizzati da efficacia commerciale e non beneficiano di quel rispettivo pubblico di gestione, che al punto 4c la DGR menzionata richiede che l'esercizio del servizio avviato mediante presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241 del 1990 all'ente pubblico competente. Considerato inoltre che alla lettera C.1.2 la DGR prevede che i soggetti pubblici competenti non possono consentire l'esercizio dei servizi finalizzati non contribuiti su itinerari che si sovrappongono, coincidano con itinerari o parte di essi di servizi di trasporto pubblico locale, che questo sarebbe consentito, come specificato nella lettera C1.3, purché data la specificità del servizio finalizzato relativa al raggiungimento di un particolare luogo avente una specifica funzione, sia consentita esclusivamente la salita dell'utente nelle diverse fermate del percorso con discesa esclusiva al punto di destinazione finale del percorso autorizzato e viceversa per le corse di ritorno, e che quindi non risulta pertanto autorizzabile un servizio finalizzato non contribuito o di gran turismo che consenta spostamenti di passeggeri lungo le fermate intermedie del percorso non connessi alla specificità del servizio. Ritenuto che nelle linee guida del trasporto pubblico per il contenimento della diffusione di Covid, allegate al DPCM del 26 aprile 2020, si prevede che i posti in piedi a sedere sui mezzi siano ridotti per il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, che quindi il servizio risulta sostanzialmente dimezzato nella sua fruibilità, si chiede al Sindaco la motivazione per la quale è stata scelta una modalità che nella sostanza del servizio non rispetta la DGR sopramenzionata relativamente al servizio di gran turismo, nelle procedure di attivazione, affidamento ed erogazione dello stesso. Se è stata valutata per l'approvazione dei costi, prima dell'affidamento, la necessaria razionalizzazione dei posti che porta ad avere un servizio sottopotenziato rispetto alla normalità, le motivazioni che hanno indotto la Giunta a non valutare e verificare, prima di impegnare per 3 anni le casse comunali, attraverso una modalità sperimentale, l'effettiva richiesta ed utilizzo del servizio stesso, se sono state valutate proposte che permettessero, al di là degli strumenti amministrativi in materia di affidamento diretto, di avere il medesimo servizio con un costo minore e un servizio più ampio a parità di prezzo. Grazie.
Il Sindaco, in esito alla vostra richiesta presentata il 16 gennaio 2021, premesso che la delibera di giunta numero 115 del 3 dicembre 2020 prevedeva l'impulso al responsabile del servizio di polizia locale per l'istituzione di un servizio di bus navetta, senza fare nessun riferimento né alla DGR 1094 del 17 dicembre 2018, né tantomeno alla disciplina dei servizi di gran turismo, risponde che a questa giunta e al gruppo consigliare di maggioranza importa più la sostanza che gli aspetti giuridici e burocratici di un servizio, la cui risoluzione viene rimessa ai singoli responsabili di turno. Nello specifico, la determinazione del responsabile del servizio di polizia locale numero 545 del 15 dicembre 2020, nonostante un richiamo erroneo nelle premesse alla DGR 1024, determina correttamente di approvare un servizio bus navetta, assoggettato quindi alla disciplina del noleggio con conducente, NCC. Altresì, il disciplinare sottoscritto dall'affidatario in data 14/12/2020, così come il capitolato d'appalto, individua esattamente l'erogazione di un servizio bus navetta. Detto ciò, a noi interessava realizzare concretamente un servizio che, ne siamo certi, potrà agevolare molti ballabiesi ed aiutarli negli spostamenti senza dover prendere la propria autovettura. Un servizio utile soprattutto per gli anziani, ma anche per i giovani che ancora non possiedono la patente di guida. Un servizio con esternalità positive sull'ambiente e che ben si inserisce nella nostra visione di una Ballabio Green. Le motivazioni per le quali non si è deciso di effettuare un periodo di prova, verificando la risposta di tale servizio, sono lapalissiane. Il servizio bus navetta era un punto cardine del nostro programma elettorale, per i quali i ballabiesi ci hanno votato. Abbiamo effettuato tutta la campagna elettorale illustrando la nostra idea ai cittadini e addirittura l'abbiamo terminata nell'ultimo giorno facendo il giro di Ballabio su un bus molto simile a quello che poi è stato effettivamente realizzato. Ma davvero è così strano accettare che dei politici, una volta eletti, si adoperino per la realizzazione delle promesse effettuate? In merito ai costi di tale servizio, il lavoro di ponderazione e valutazione, seppur informale dietro le quinte, è evidente a chiunque abbia mai organizzato degli eventi che prevedano utilizzo di bus. Il costo è di 21.000 euro, IVA compresa, per un totale di 728 ore annue e pertanto con un costo orario omnicomprensivo di circa 28 euro. Comprensivo quindi di autobus, autista, assicurazione, carburante, eccetera, eccetera. Un prezzo estremamente conveniente, in qualche modo forse ottenuto proprio grazie al periodo di crisi del settore causato dall'emergenza Covid-19 e senza ombra di dubbio alcuno grazie a un contratto pluriennale e dalle conseguenti economie di scala. Si aggiunge infine che l'affidamento è stato effettuato nei confronti di Linie Lecco S.p.A., società di trasporto pubblico locale del comune di Lecco, già operante in Valsassina e soprattutto a Ballabio.
Bene, grazie. Solo due questioni, diciamo. Esisteva un servizio a Ballabio a domicilio a chiamata per il quale non si è più saputo che fine abbia fatto, che rispondeva alle esigenze degli anziani di questo paese. La sostanza è importante, ma è importante anche la forma, è la stessa forma che si chiede di rispettare i cittadini per la burocrazia che quotidianamente devono in qualche maniera affrontare. È giusto che anche l'amministrazione comunale, proprio perché è impegnata anche nel dare l'esempio, la rispetti e penso che comunque, al di là del fatto che sicuramente il responsabile del servizio mette la firma, però ci debba essere un controllo da parte della Giunta su quello che viene effettuato dai propri dipendenti. Infine, un impegno triennale su un servizio di cui in questo momento non si conosce realmente l'utenza può essere, diciamo così, o ingenuità o malafede non tanto per il fatto che i politici devono rispettare quello che promettono, ma devono anche verificare che ci siano le condizioni perché quelle promesse poi davvero trovino un riscontro nella realtà. Semplicemente questo si chiedeva. Non c'è dubbio che possa essere utile se c'è l'utenza, però deve essere verificato e su questo ci auguriamo che ci possa essere un controllo, perché comunque c'è un impegno sostanziale e sostanzioso delle casse comunali per un servizio del quale appunto ad oggi non si conoscono perfettamente le esigenze. Semplicemente questo, grazie.
Benissimo, passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è l'interrogazione in merito al progetto di realizzazione di un'area fitness al Parco Due Mani. Prego.
Leggo io. Grazie. Alla cortese attenzione del Sindaco, oggetto interrogazione in merito al progetto di realizzazione di un'area fitness al Parco Monte Due Mani. Vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 127 del 21 dicembre 2020, con approvazione del progetto di area fitness presso il Parco Monte Due Mani, con uno stanziamento di 30.000 euro, considerato che gli impianti di cui sopra versano visibilmente in uno stato di incuria e indifferenza, che dura da qualche anno, come testimonia lo stato di degradazione di materiali e attrezzature e il mancato utilizzo di altre potenziali attrezzature presenti, come gli impianti di illuminazione dei campi o la più recente palestra di arrampicata, visto che nelle linee programmatiche di mandato approvate in seduta di Consiglio Comunale del 30 novembre 2020, nonché nell'identico programma elettorale, non vi sono riferimenti al Parco Monte Due Mani in generale o ad una sua valorizzazione o a specifiche intenzionalità di utilizzo, chiediamo per quale motivo non è stata valutata, prima di un intervento ex novo di 30.000 euro, la sistemazione e riqualificazione degli impianti e delle strutture presenti, al fine di migliorare il servizio ai numerosi fruitori del parco, anche allargando la possibilità di utilizzo, di arricchire poi l'offerta con nuovi impianti. In particolare, il campo da calcio, provvisto di illuminazione mai utilizzata negli ultimi anni, che garantirebbe un utilizzo serale. Chiediamo infine quali sono stati i criteri di scelta per il tipo di strutture da installare, garanzie e assegnazione, e come verrà regolamentato l'uso delle stesse. Vallabio, 6 marzo 2021, i consiglieri per la futura. Grazie.
Il Sindaco, in esito alla vostra richiesta presentata il 6 marzo 2021, risponde che l'area fitness al Parco Due Mani non è un'opera realizzata a caso, ma bensì rientra in una visione e in un progetto complessivo di miglioramento che individua tale parco comunale come luogo dedicato ai giovani e allo sport, mentre il Parco Grignetta viene pensato come luogo per i più piccini. Parlate di degrado, indifferenza, incuria, tutti termini che a mio avviso non rappresentano affatto lo stato del luogo. Questo non significa che non siano necessarie le consuete manutenzioni ordinarie a reti o quant'altro, ma che non condivido minimamente la rappresentazione di un luogo che in realtà si presenta bello e pulito. È difficile capire a che cosa vi riferiate quando parlate di mancato utilizzo di potenziali attrezzature presenti, riferendovi all'illuminazione del campo di calcio e della palestra di arrampicata. Infatti l'illuminazione del campo di calcio risulta perfettamente funzionante e utilizzabile su richiesta, mentre l'utilizzo della palestra di arrampicata non è stato possibile nonostante la convenzione stipulata dal Comune con il CAI Vallabio, per ovvie ragioni dovute all'epidemia coronavirus. Ancora una volta invece ci presentiamo ai cittadini con la realizzazione di qualcosa che era stato promesso in campagna elettorale, così come avvenuto con il servizio bus linea 1927, ora avviene per l'area fitness. Il criterio alla base della scelta progettuale è stato quello di incentivare l'aggregazione e l'integrazione grazie all'inserimento di attrezzature idonee per un uso collettivo e capaci di stimolare e migliorare le capacità fisiche e personali. La metodologia di assegnazione è stata la procedura Sintel-Arca. Relativamente alla richiesta di precisazioni sul tipo di strutture che verranno installate, si precisa che saranno installate le seguenti attrezzature: un circuito di allenamento a telaio di ingombro massimo 5,90x4,40, un'attrezzatura isotonica per allenamento dorso-bicipiti, un'attrezzatura isotonica per allenamento per petto tricipiti, un'attrezzatura cardiovascolare per allenamento con sincronizzazione braccia e gambe, un'attrezzatura cardiovascolare per la simulazione della corsa in sospensione, un'attrezzatura cardiovascolare per allenamento total body per vogatore, un'attrezzatura cardiovascolare per allenamento di gambe, glutei e polpacci, un'attrezzatura per allenamento di riduzione del giro vita del muscolo grandentato e un'attrezzatura cardiovascolare per allenamento riduzione della parte bassa del corpo, STEP. Tutte le attrezzature, oltre a rispettare le più severe normative di sicurezza europee, hanno una componente tecnologica e interattiva. Tramite un QR code presente su ogni attrezzo, l'utilizzatore potrà accedere con uno smartphone ad una mini videoguida con consigli di allenamento specifici. La fornitura e realizzazione, così come segnalatomi dall'assessore Pirovano, che ringrazio per l'impegno profuso, è stata assegnata alla medesima azienda che recentemente ha realizzato il progetto promosso da Sport e Salute del CONI al Foro Italico di Roma.
Grazie per la risposta, che in realtà non mi soddisfa pieno, nel senso, la nostra perplessità nasce dal fatto che crediamo che il Parco Monte Due Mani sia un luogo decisivo e importante per il nostro paese e quindi necessita indubbiamente di un indirizzo politico di intenzionalità che non abbiamo trovato nelle linee di mandato, in quelle che sono le intenzioni di questa amministrazione. Per quanto riguarda la visione dello stato di abbandono, io la trovo evidente, nel senso, per esempio, non sono un cacciatore, ma mi hanno spiegato che l'erba sintetica a un certo punto si degrada e deve essere sostituita. L'impianto di illuminazione scopro in questo momento che è funzionante, ma non, negli ultimi anni non l'ho mai visto funzionare, nonostante i regolamenti che disciplinano appunto l'utilizzo, per esempio l'utilizzo serale, superannotazione con le tariffe, eccetera. Non è mai stato utilizzato, almeno negli ultimi anni. Altri esempi, per esempio l'area ex mini golf che sta accanto all'area cani, che quella è totalmente abbandonata. Ci sono delle piccole sistemazioni, possono essere chiamate ordinaria amministrazione, non lo so, secondo noi, sono interventi che nel momento in cui si decide di stanziare 30.000 euro, devono essere presi in considerazione proprio se esiste un'idea di rinnovo totale e sistemazione del luogo per la cittadinanza. La nostra non è una presa di posizione dettata dall'invidia, come è stato detto, dichiarato sui giornali. La nostra è una preoccupazione appunto che nasce perché non abbiamo trovato quel riscontro di intenzionalità nel momento in cui sono stanziati i 30.000 euro per questo intervento nuovo. Concludo dicendo che anzi siamo soddisfatti comunque dell'intervento, perché è alla fine un punto del nostro programma come avevamo presentato, che avevamo elaborato prima del periodo di campagna elettorale, quindi questo ci fa piacere, se non con delle perplessità appunto dal punto di vista tecnico degli impianti, che però sono meramente di scelte amministrative. Sottolineando l'importanza anche del centro polifunzionale che sta lì accanto, che dopo un tentativo fallito da parte della precedente amministrazione di cercare di affidarlo alla gestione di privati, attualmente è lì e necessita, secondo noi, di un indirizzo, di una presa di posizione e di decisioni. Grazie.
No. Passiamo all'altro punto, che è la mozione presentata dal gruppo consiliare Ballabio Futura, inerente a erogazione di contributi a favore delle famiglie con figli che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per recarsi alle scuole medie e superiori. Prego.
Non ho il testo sotto mano, ma lo ricordo abbastanza bene, quindi lo presento. Thank you. All'attenzione del Sindaco e del Consiglio Comunale, mozione per erogazione di contributi a favore delle famiglie con figli che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per recarsi alle scuole medie superiori. Premesso che a Ballavio sono presenti, secondo i dati Istat al 1 gennaio 2020, 133 studenti in età scolastica frequentanti la scuola secondaria di primo grado e che sono presenti ulteriori 136 studenti in età compresa tra i 14 e i 16 anni, considerati frequentanti la scuola dell'obbligo. Richiamato l'articolo 2 del decreto legislativo numero 63 del 2017, che prevede la programmazione di interventi di sostegno al diritto allo studio ed in particolare forme di agevolazione della mobilità degli studenti anche da parte degli enti locali, considerato che a Ballabio la mancanza di istituti di scuola secondaria di secondo grado porta necessariamente ad iscrivere i figli dei residenti presso scuole che si trovano in altri paesi limitrofi e che quindi gli stessi sono costretti, nella maggior parte dei casi, a dover utilizzare il servizio di trasporto pubblico per recarsi alla propria struttura scolastica, visto che anche il trasporto si può considerare come un mezzo di accesso all'istruzione scolastica per gli studenti di scuole medie e superiori residenti in Ballabio, come anche riportato negli interventi previsti dal suddetto decreto, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad erogare contributi per il pagamento dell'abbonamento del servizio di trasporto in sostegno alle famiglie degli studenti residenti in Ballabio, che frequentano gli anni di scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado fino agli anni previsti per la scuola dell'obbligo. A valutare le modalità per l'erogazione dei suddetti contributi, considerando la possibilità di utilizzare il requisito ISE per la richiesta degli stessi, ad interessarsi relativamente all'aggiunta di ulteriori corse per la tratta di Ballabio da parte dell'azienda di trasporto SAB durante gli orari scolastici, considerata la situazione epidemiologica che ha visto ridurre necessariamente i posti disponibili per ogni mezzo.
Capogruppo Pedrazzini, a lei la parola.
Allora, abbiamo praticamente proposto un emendamento alla vostra versione che... La vostra versione recita: il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad erogare contributi per il pagamento dell'abbonamento del servizio di trasporto in sostegno alle famiglie degli studenti residenti in Ballabio che frequentano gli anni di scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado fino agli anni previsti per la scuola dell'obbligo. Allora, considerato che il gruppo di maggioranza è favorevole all'erogazione di contributi a favore delle famiglie con figli che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi a scuola, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale aggravato dall'emergenza del coronavirus, e che sebbene nel nostro ordinamento l'obbligo di frequenza scolastica sia solo sino ai primi due anni della scuola superiore, riteniamo opportuno e meritevole la frequenza scolastica fino alla conclusione del titolo di studio di scuola secondaria. Quindi, in emendamento alla vostra proposta, proponiamo questa nuova versione. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta ad erogare contributi per il pagamento dell'abbonamento del servizio di trasporto in sostegno alle famiglie degli studenti residenti in Ballabio che frequentano gli anni di scuola secondaria di primo e di secondo grado fino al compimento del titolo di studio, indipendentemente se rientrante nella scuola dell'obbligo o meno.
Prendo la parola, dopo facciamo un po' per uno, entrambi i gruppi, in modo... Funziona che parliamo un po' entrambi i gruppi per decidere, per esprimere... Sì, della votazione si voterà poi prima l'emendamento e poi la mozione, però adesso se vogliamo discutere è il momento per farlo. Io volevo dire due parole. Allora, noi abbiamo presentato questo emendamento col chiaro intento di andare poi ad approvare appunto la mozione, e penso che questo sia un segnale anche che quando ci sono delle mozioni, comunque sia, che sono meritevoli, non abbiamo preconcetti chiusi, anche perché fra l'altro anche noi se n'era parlato, poi non era entrata nel programma elettorale, ma anche noi ne avevamo già parlato, un po' come ad esempio il vostro caso dell'area fitness. Quindi se un qualcosa può essere condiviso da entrambi i gruppi, a mio avviso è meritevole e va quindi. Ecco, l'unica piccola modifica è questo emendamento che è volto a dire, anziché fare solo per quelli di prima e seconda superiore, già che lo facciamo, permettiamo anche fino a chi arriva alla quinta, in modo da perché alla fine ormai a giorno d'oggi è vero la scuola d'obbligo, ma diciamo che è come se fosse considerata d'obbligo arrivare almeno al titolo di scuola secondaria.
Assolutamente condivisibile il vostro emendamento, che va nella direzione della situazione che ci è rappresentata, quindi troverà il nostro accordo. Ecco, una domanda, quindi poi nel regolamento, o come si deciderà poi il contributo, varrà fino al compimento del titolo di studio, si metterà un'età, perché l'obbligo alla fine dava un'età, no? Era, sì, 15 anni, era stato messo anche per quello. Qui invece può essere vario, quindi va benissimo, come deciderete, va bene, se lui prenderà il diploma oppure si stabilirà a 18 o 19 anni, ecco. Era solo quello per capire un po'.
No, ma questa cosa qua, allora, il bando sarà oggetto di futura, poi deciso dal, o penso dalla giunta o comunque sia sì, col responsabile. E anche con la commissione sicuramente si potrà, certo. Però questa cosa qua invece viene già specificata oggi, nel senso che indicando così fino al titolo di studio vuol dire che tutti quelli che saranno le superiori, anche se sono ripetenti, potranno lo stesso partecipare, cioè nel senso okay. L'obiettivo
sì,
è quello di aiutare.
Sarà più il caso poi di fare un regolamento, cioè vedere
sì.
Questa cosa magari specifica.
Noi, non so se poi è un punto successivo che parlerà poi Crotta alla fine, abbiamo già identificato anche una cifra che è 2.000 euro. Abbiamo fatto un po' un sondaggio con gli altri comuni limitrofi, abbiamo preso ad esempio Val Madrera che ha tre volte il nostro numero di abitanti e abbiamo fatto una cifra proporzionata. Ecco. Quello schema lì potrebbe andare bene, lo schema del bando di Val Madrera, comunque come diceva l'assessore Consonni sicuramente si potrebbe fare una commissione istruzione, anche visto che è una cosa di entrambi i gruppi, almeno da poter condividere questo, ecco.
Bene, bene. Però Val Madrera è un po' più grande, ne ha 10.000 di abitanti. 10.000.
No, infatti tre volte tanto.
Ah, ho capito simile, scusa.
No, tre volte tanto e noi abbiamo
fatto. No,
ci mancherebbe.
L'Italia mi scende l'udito.
Prego, assessore.
No, poi c'è anche un'altra cosa, sempre in merito ai trasporti degli studenti, che vorremmo e sottolineeremo, pubblicizzeremo, che la Regione Lombardia da tempo offre delle agevolazioni. C'è la famosa tessera Io viaggio in famiglia, che dà la possibilità a chi ha più di un figlio di avere degli sconti, addirittura se i figli sono tre, il terzo abbonamento è anche gratuito. Noi pensiamo, ne parlavo col sindaco, che queste cose tante volte passano un po' inosservate, quindi vorremmo in occasione anche di questo bando pubblicizzare un po', che può essere anche questo una valvola di aiuto, di sfogo per tante famiglie, eccetera. Addirittura c'è anche la possibilità che se un ragazzo scende in pullman con il genitore fino a 14 anni è gratuito, il ragazzo non paga, cioè il genitore o il fratello, cioè ci sono proprio tante cosette fatte anche proprio per gli studenti da Regione Lombardia.
Ci sono altri interventi? Prego.
Allora, ecco, sul contributo alle famiglie per gli spostamenti vorrei confermare all'opposizione che per quanto mi compete di aver considerato ecco, questa opportunità sin dal mese di ottobre di averla fatta presente. E, diciamo che l'emergenza sanitaria sta aprendo le porte a un'emergenza economica che ci chiama tutti a intervenire per alleggerire il peso che grava sui nostri concittadini. La questione è stata rinviata al bilancio e sono state quindi individuate le modalità del contributo, e questo è importante. E a titolo di completezza posso dire che per quanto riguarda l'utenza scolastica, il costo di un abbonamento scolastico è per gli studenti 342 euro, è una cifra tale da incidere in un momento come questo sui bilanci familiari. Quindi bene ha fatto l'opposizione a sostenere questa istanza e bene fa il Comune a intervenire con la stessa sensibilità già riservata sin dalla precedente amministrazione, anche per tutelare il diritto allo studio e l'utenza scolastica nel difficile momento della pandemia, ad esempio con gli importanti interventi che hanno permesso sin da settembre di avvalerci del servizio mensa senza interruzioni e in massima sicurezza. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora direi, andiamo alla votazione prima dell'emendamento. Favorevoli? Unanimità. A questo punto direi di votare la mozione emendata. Favorevoli? Unanimità. Bene. Bene, allora direi di passare all'altro punto, al sesto punto all'ordine del giorno, che è la mozione presentata dal gruppo consigliare Ballabio Futura riguardante misure alternative per il contrasto alla criminalità e la collaborazione tra cittadini e le forze dell'ordine.
Grazie. Considerato che la pandemia ha notevolmente abbassato il numero di furti, come conseguenza dei maggiori controlli sugli spostamenti e del maggior tempo che la popolazione passa nelle proprie abitazioni, ma che spesso è solo mutato il modo di agire dei malintenzionati verso forme di truffa e inganno a domicilio, come testimonia l'alto livello di attenzione che si è registrato in alcuni momenti che si registra nel nostro Paese, vista l'esistenza di un servizio di vigilanza privata che comporta delle spese annue per la cittadinanza che opera sul territorio comunale, insufficiente a rendere capillare la sorveglianza e non più efficace, secondo la legge, di un qualsiasi cittadino di fronte ad avvenimenti sospetti, prendendo in considerazione i numerosi risvolti positivi di un ipotetico sistema di rete tra cittadini che abitano nella medesima zona, come una maggiore conoscenza del territorio, una presenza più efficace per durata e qualità, una crescita del senso civico e di collaborazione tra vicini e quindi uno sviluppo di reti sociali che, al contrario dell'isolazionismo domiciliare, contribuisce a creare una società sana, considerando le numerose e multiformi esperienze positive esistenti sul territorio nazionale, da analizzare e discutere secondo le necessità e le caratteristiche del territorio di Ballabio, che variano dall'auto-organizzazione di gruppi di comunicazione rapida alle forme associative, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a utilizzare, valutando le possibilità più adatte al territorio ballabiese, le diverse forme di controllo di vicinato come alternativa al sistema di vigilanza privata per i suoi positivi risvolti sociali ed economici sopra esposti, a rendere il Comune di Ballabio forza costitutrice nella formazione di gruppi territoriali di supporto tra vicini di casa e a sensibilizzare la popolazione su queste forme di aiuto solidaristico, mostrandone i vantaggi pluridirezionali e multiformi in vista di una più efficace collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine, a vantaggio di tutta la popolazione.
Perfetto. No, sentire se vuole rileggerla. No, va bene. Allora, stimati consiglieri, allora, colgo la vostra mozione con stupore e vivo compiacimento. Sapere che avete idee in merito a tematiche quale sicurezza dei cittadini e controllo del territorio con una sensibilità propria delle forze politiche di centrodestra non può che farci piacere. Il consigliere Matteo Lombardini ben sa quando, anni or sono, suggerì a questo consiglio comunale simili soluzioni, venne tacciato per un estremista di destra, quando in realtà sicurezze, sorveglianza e controllo del nostro territorio doveva e deve essere interesse comune di tutte le forze politiche. Negli ultimi anni in questo senso è stato fatto tanto, sono state installate numerose telecamere, tra cui alcune dotate di dispositivi per lettura targhe e alcune cosiddette trappola, per controlli mirati su situazioni particolari, si sono intensificati i rapporti con tutte le forze dell'ordine e sono stati stipulati contratti con società di sorveglianza. Proprio in merito a quest'ultimi è necessario però fare chiarezza. Il sistema della vigilanza privata è effettuato da guardie giurate armate e utili a garantire una maggiore tutela delle aree di proprietà comunale, anche in orario serale e notturno, con servizi di controllo effettuati mediante una ronda dinamica sul territorio comunale. Pensare di sostituire anche solo parzialmente delle guardie giurate armate con dei normali cittadini, seppur dotati di alto senso civico, o con una rete sociale tra vicini di casa, sarebbe folle. Nella mozione si parla di conseguenti risvolti economici positivi, ma questa giunta è quella che a ottobre 2020 ha intensificato tali controlli, aumentandone anche la dotazione economica, segno evidente di due visioni differenti. Pertanto, pur confermando il nostro totale impegno in tema di sicurezza e anche la volontà di approfondire la tematica del controllo di vicinato, confronto peraltro già iniziato nei mesi scorsi con il prefetto, non possiamo accettare una mozione che ha come presupposto l'equiparazione di un semplice cittadino ad una guardia giurata armata. Pertanto anticipo il nostro voto contrario.
Dunque, innanzitutto non è il semplice cittadino, ma è la comunità che cerca di rispondere a questa esigenza. Ci sono molti esempi, per ultimo Introbio che ha firmato il protocollo con il prefetto proprio su questo tema. E significa superare la vigilanza con la solidarietà, nel senso che tra vicini di casa non ci può essere il singolo cittadino che guarda se stesso, soprattutto in un momento delicato come questo, dove tanti hanno la paura di quello che può succedere fuori. Provare all'interno della comunità di Ballabio a mettere in campo degli strumenti solidaristici che vanno a rispondere a delle esigenze di sicurezza anche del territorio, pensiamo che sia molto, molto importante anche per la popolazione più anziana, che deve essere supportata nella vita quotidiana e che si può fare anche attraverso il controllo di vicinato. Spesso si sente, come dire, la sinistra che litiga su quello che è il patentino che si può avere alla sinistra. Non sapevo che il centrodestra adotta la medesima narrazione. È una proposta per la comunità e per la sicurezza, non è una proposta di una parte politica, e su questo, diciamo così, anche le dichiarazioni che abbiamo letto sui giornali ci risultano piuttosto fantasiose. È una proposta per la cittadinanza che sarebbe andata, anzi, nella direzione di superare la vigilanza attraverso una solidarietà di comunità che ha bisogno di riconoscersi e supportare anche i propri vicini di casa. Grazie.
Se ci sono altri interventi, questa è una mozione, quindi possono esserci un minimo di dibattito. Bene, allora andrei alla votazione. Favorevoli? 4. Contrari? Nove. Astenuti? Nessuno. Allora, abbiamo un'altra interrogazione presentata oggi. Cedo la parola ai consiglieri di minoranza.
Un po' fuori tempo, però il clima è ancora quello, perché è freddo. Lo scorso inverno il territorio comunale è stato soggetto a una precipitazione nevosa particolare. Il nostro desiderio è di conoscere se oggi esiste una procedura nel caso di precipitazioni nevose, nella pulizia delle strade pubbliche, di quelle private a uso pubblico e dei marciapiedi, quali sono le modalità di intervento, la tempistica, i mezzi utilizzati, privati e comunali, e il numero del personale comunale e della ditta appaltatrice dedicato. È prevista anche la pulizia della neve dalle strade private? È prevista ad oggi una procedura di intervento nel momento di possibile formazione di ghiaccio sulle strade? È un po' fuori tempo massimo, era per entrare un po' di più nell'organizzazione di questa.
Se mi dà una copia, signora. Allora, cerco di rispondere Dunque, al momento non è prevista una procedura, perché la ditta appaltatrice, che era la ditta Manzoni, è in scadenza e quindi bisognerà sicuramente fare un nuovo appalto. In merito comunque alle procedure, rispondo con le procedure che ci sono state finora, quali sono le modalità di intervento? Il giorno prima, bene o male, si segue i notiziari meteo e quando si ha contezza già si sta in preallerta. Il giorno prima, se si pensa che viene a nevicare, si comincia già a dotare i mezzi di catene eventualmente e predisporre il sale. E dopodiché la ditta Manzoni, in piena autonomia, sulle indicazioni dell'ufficio tecnico che è responsabile della materia, viene avvertito e procede all'intervento. La tempistica è, in poche parole, di solito si cerca di usare il buon senso, fino a un 5 centimetri di certo non si attiva. Quando la quota di neve diventa superiore ci si attiva. Quello che le modalità, c'è anche un'altra cosa, è la prevenzione, che è stata fatta nel limite del possibile, nel senso che il giorno precedente si cerca anche di salare per evitare, proprio per rendere più agevole poi l'intervento quando c'è la precipitazione nevosa. I mezzi utilizzati quest'anno erano i nostri due porter, che erano stati utilizzati come spargisale, adattati apposta a questa funzione, e poi vi erano invece altri tre automezzi, uno più grande con la pala grande per le strade maggiori e altri due più agevoli, più piccolini, che erano tutti e tre di proprietà dell'azienda Manzoni. Numero di personale, il nostro comunale sono i due stradini, quindi Giuse e Giovanni, e poi abbiamo anche tutto il personale dell'azienda che consisteva in 4-5 persone più o meno. Poi è prevista la pulizia della neve delle strade private. Ecco, le strade private a livello teorico il comune non sarebbe tenuto, però si è sempre cercato di fare anche quelle, ovviamente nei limiti del possibile. Quest'anno abbiamo avuto delle precipitazioni veramente eccezionali che praticamente ci hanno obbligato a ragionare con una logica di andare in via prioritaria sulle strade principali e poi in via secondaria anche su tutte le strade piccoline, nonché quelle private. Anzi, aggiungo che oltre al personale comunale degli stradini, quest'anno ha dato una grossa mano anche alla polizia locale, che adesso vedevo. Inoltre abbiamo procedure di intervento nel momento di possibile formazione di ghiaccio dalle strade. Sì, la questione è questa, sì. Quando si sa che ghiaccia, il giorno prima si cerca di andare a spargere sale.
Prendo atto della sua risposta, quindi nella prossima indizione dell'appalto penso dovranno essere indicati i mezzi che questa ditta che parteciperà all'appalto dovrà avere, il personale e quant'altro, quindi troverei lì la risposta poi successiva ai mezzi impiegati, oltre a quelli comunali. Problemi ci sono stati soprattutto per la pulizia dei marciapiedi, che in parte è dovuta sicuramente dei rimpettai, ci mancherebbe, perché ognuno deve fare in questi momenti il proprio, però ci deve essere anche la parte che deve essere fatta dall'amministrazione comunale, magari vedere, proprio creare un piano neve, al di là di quello che può essere la ditta, avere un piano neve dove sia previsto anche l'intervento, il reperimento di mano d'opera che vada poi a operare sui marciapiedi, che è la cosa anche più difficile da fare, perché comunque ce ne sono parecchi, mentre è più facile passare con le lame sulle strade, magari sui marciapiedi è la parte più difficile. Quindi magari avere un piano neve che si occupi anche di questa parte, che è importante comunque per la mobilità, almeno si può lasciare a casa l'auto e girare tranquillamente, con i dovuti accorgimenti, perché io sostengo che comunque non si può pretendere di andare in giro col tacco 12 mentre nevica, quindi non si può pretendere. Quello sono il primo, anche se a volte arrivano pretese di questo tipo all'amministrazione comunale, sono il primo a saperlo. Però uno con normalmente vestito in modo adeguato per il momento in cui si accinge a camminare deve poterlo fare tranquillamente su una strada. Quindi mi aspetterei un piano neve dove ci sia l'ufficio tecnico che sappia dare l'impulso nel momento corretto a chi deve darlo, alla futura impresa appaltatrice, e anche se c'è la possibilità del reperimento di manodopera per la pulizia marciapiedi, perché almeno i marciapiedi principali imballabili siano puliti nel minor tempo possibile. Poi ovvio il territorio è anche grande, quindi non si può garantire la stessa pulizia in tutto il territorio. Questo è quello che premeva sottolineare nell'interrogazione, sapere qual era un attimo la situazione, e visto che siamo in una fase intermedia perché è da rifare l'appalto, magari prevedere proprio questi interventi.
Grazie. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è il settimo punto, che è comunicazione e prelevamento somme dal fondo di riserva del bilancio 2020. Cedo la parola all'assessore Crotta.
Sì, allora, questo, come dice la deliberazione, è una comunicazione. In fase di assestamento e chiusura dell'anno, la ragioneria comunale ha incrementato gli stanziamenti di alcuni capitoli, prevalentemente afferenti alla scuola. Manovra approvata con delibera di giunta la 129 del 23 dicembre 2020. Si tratta in pratica di una semplice operazione di routine contabile.
Bene, allora direi di passare all'altro punto, che è l'ottavo, determinazione delle aliquote e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU, per l'anno 2021. Ancora la parola all'assessore Crotta.
La legge di bilancio 160 del 2019 ha istituito la nuova IMU, che ricomprende la TASI e la vecchia IMU. I presupposti per questa nuova IMU sono gli stessi della precedente e le aliquote che andiamo a confermare sono le stesse in uso attualmente, di cui alla deliberazione 16 del Consiglio 16, numero 16 del 27 luglio 2020, e vengono riconfermate anche le esenzioni in merito.
Ci sono interventi? Prego.
La riconferma non ci soddisfa appieno, soprattutto per le dichiarazioni che sono state fatte nei mesi estivi sui giornali, in particolare attraverso le quali si prometteva alla popolazione che ci sarebbe stata una diminuzione progressiva della tassazione. Su questo punto non vediamo rispettate le aspettative che, diciamo così, anche noi ci aspettavamo che venissero approvate in questa fase, perciò ci asterremo sul punto.
Una semplice precisazione. Quest'estate, in campagna elettorale, penso che intendesse, noi non abbiamo mai detto che avremmo ridotto hanno detto che avremmo mantenuto invariata la pressione fiscale.
C'è un articolo della provincia di Lecco del 27 agosto 2020. La promessa di bussola: più trasporti e meno tasse. Attenzione alla spesa pubblica, contenimento dei costi, nessun aumento di tasse e tariffe comunali per altri 5 anni. Progressiva riduzione della pressione fiscale sui cittadini.
Nessun aumento di tasse, appunto. Poi gli articoli di giornali, che vedo che lei legge molto, spesso sono anche fantasiosi, però va bene così.
Uno può anche smentirli se riportano cose false.
Va bene.
No, ma come dire, si utilizzano fonti che riguardano la campagna elettorale. La fonte è la provincia di Lecco e sono delle dichiarazioni del sindaco che non sono mai state smentite.
Non iniziamo con questi giochetti, l'avete messo nel programma elettorale. Allora. Abbiamo letto 2 secondi fa, c'erano. Poi l'ha dichiarato, quindi non facciamo...
Contenimento dei costi è un conto.
Poi se non si fanno poi, le cose non è un problema, ci mancherebbe.
A parte che progressiva eventualmente, no? Non vorrebbe dire che progressiva nell'arco di 5 anni eventualmente.
Esatto, però, ma mettere in dubbio le cose che lei ha detto mi sembra delegittimante la sua persona.
No, io vedo tanti articoli che a volte voi citate che sinceramente manco conosciuto, perché prima, poco fa, avete citato degli articoli.
Programma elettorale,
però va bene.
Proprio vostro.
Altri interventi?
Oh, vabbè.
Allora a questo punto direi di votare. Favorevoli? 9. Contrari? Astenuti? 4. In questo caso bisogna votare per immediata esecutibilità, quindi favorevoli? 9. Contrari? Astenuti? 4. Ok. A questo punto passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria. Cos'è? Il 9° punto, sì. Prego la parola all'assessore Crotta.
La legge di bilancio del 2019 ha previsto anche che a decorrere dal 1 gennaio 2021 fosse istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione della tassa di occupazione del suolo pubblico, la TOSAP, e dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Il regolamento che ci accingiamo ad approvare norma la procedura per il rilascio delle autorizzazioni, le tariffe e i coefficienti di riduzione per il calcolo del canone, le modalità di pagamento, la divisione in zone del territorio comunale. Essendo rimessa alla Giunta l'approvazione delle tariffe relative al nuovo canone, mi sono mossa a suo tempo in accordo col Sindaco affinché venisse predisposta dalla responsabile dell'ufficio tributi una simulazione di calcolo per confrontare l'entità della nuova tassa rispetto a quanto già in essere, cioè per vedere in pratica l'incidenza sul contribuente. Prendendo a campione alcuni contribuenti, applicando le nuove tariffe, si è rilevato che andremo ad avere un'invarianza della pressione fiscale. Infatti ci sono le differenze riscontrate, sono dei piccoli aggiustamenti. Quindi in pratica cambia la procedura per la richiesta, che diventa un pochino più elaborata, delle autorizzazioni, ma il risultato finale in bilancio rimane invariato. Resta un po' il dubbio sulla necessità di questo cambiamento ennesimo delle imposte normativo, che non porta benefici a nessuno in pratica, crea solamente un ulteriore aggravio burocratico e soprattutto per gli uffici comunali, per gli enti che sono già sommersi da varie burocrazie. Grazie.
Ci sono interventi? Prego.
Avevo illustrato brevemente anche in commissione, se ne era parlato in commissione, che appunto è una richiesta dello Stato, quindi ci si è adeguati. Ecco, purtroppo, da quanto si è capito, c'è un aggravio soprattutto da parte burocratica, cioè chi deve richiedere appunto occupazioni di suolo pubblico o affissioni pubblicitarie dovrà produrre più carta, comunque avere più contatti con i vari uffici. Vabbè, questo non c'è nulla da fare. All'interno dell'occupazione di suolo pubblico verte soprattutto solitamente chi deve posare bancarelle o comunque bar, eccetera. Per loro non penso, da quanto ho capito, non c'è un aggravio particolare sulle spese, va benissimo. Ecco, l'altro di solito, se non vorrei sbagliarmi, una domanda, è anche per quanto riguarda i cantieri. che è giusto quando si posano ponteggi, eccetera. In questo caso di danni solitamente non ce ne sono, no? Uno posa il cantiere, fa gli accorgimenti dovuti, se mai c'è un po' di cemento, ma niente. Invece quando invece si fanno interventi sulle strade, tombinature, vari passaggi di tubi, eccetera, lì c'è l'occupazione del suolo pubblico e anche la richiesta di poter intervenire sulle strutture sotterranee. Su questo magari, non so, io un po' l'ho letto, poi devo dire onestamente tutto no, che devo essere onesto. Vorrei sapere, nel caso, perché era stata una cosa che negli anni scorsi era uscita, nel caso di utilizzo del suolo pubblico con una modifica del manto stradale, del manto dell'asfalto, sono previsti meccanismi poi per essere sicuri che ci sia un ripristino ad arte, cioè che non sia solo il solito gettata di asfalto che dopo un po' rimane il buco e deve intervenire il comune con soldi propri, che comunque negli ultimi anni poi sono diminuiti questi interventi, però ci sono sempre, non so se rientrano in questo regolamento. Viene ripreso a parte o c'è all'interno di questo regolamento questa parte? È rientrata qui oppure?
No, io credo che questa sia nell'ordinanza che viene fatta dal responsabile. Sì. Però anche noi stavamo parlando l'altro giorno e stavamo chiedendoci esattamente se magari fosse il caso di fare una delibera di giunta per dare già una linea guida anche per questo.
Sì, c'è nel regolamento in modo tale che anche il responsabile di servizio si appoggi.
Sì, da questo punto di vista devo dire che siamo stati telepatici, forse anche noi a seguito di questo stavamo ragionando su questo fatto che a mio
sembra che vengono date
tutte, però anche secondo me è meglio disciplinarla questa cosa.
Dava un po' fastidio alle ditte, però gli si chiedeva una fiduciazione, poche parole.
Sì.
Che se non ci fosse stato il ripristino del manto stradale si poteva intervenire con.
Ma ad esempio dal mio punto di vista bisognerebbe anche mettere una regola di avere dal punto di vista longitudinale una sezione della strada completamente. Però è una cosa che sicuramente possiamo riaffrontare, magari questa in commissione edilizia, no?
Cioè, è importante che ci sia un atto su cui il responsabile possa comunque riferirsi nel momento in cui fa la propria.
Sì, no, come diceva l'assessore Consonni, sicuramente nelle ordinanze viene citato,
viene dato, però qualche atto precedente, non è una sua volontà.
Però sì, dai,
deve rifare qualche atto.
Nella prossima commissione edilizia
o all'interno di un regolamento, questo.
Questo aspetto può essere un ottimo spunto per una commissione.
E poi un'altra domanda, l'occupazione di suolo pubblico per fiere, eccetera, abbiamo visto che è gratuito, forse abbiamo visto sì, che c'è la
non
parte.
È in realtà di questo.
È nell'altro. Allora ci vediamo dopo.
Sì. Io direi, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Dobbiamo votare nuovamente per l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Nono punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'introduzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e autorizzazione. No, ho sbagliato, decimo, sono uguali. Per il canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica. Ecco, questo è un regolamento che si praticamente affianca a quello precedente e diciamo che è particolarmente dedicato alle aree del mercato. Nel nostro caso non abbiamo mercati ad uso perpetuo, abbiamo solamente un mercato stagionale e quindi è stato anche molto facile fare le verifiche con il comandante della polizia locale, abbiamo verificato proprio che fosse rispettato il principio dell'invarianza di gettito, cioè dell'invarianza di costi per chi fa il mercato. Praticamente le chiamiamole bancarelle che c'erano pagavano poco più di 20 euro e a seguito di una modifica che abbiamo messo appositamente l'articolo 6,10 di questo regolamento, abbiamo previsto una ulteriore riduzione del 45%, atta proprio a far sì che rimanga sempre poco più di 20 euro la spesa. Questo qua poi si va ad abbinare anche a una delibera di giunta, che è una delibera delle tariffe, che servono per poi fare questo meccanismo abbastanza complicato con cui si riesce a ottenere l'importo. Ecco, tutti questi saranno calcoli che non dovranno fare i comuni cittadini o comunque chi avrà una bancarella, ma sarà l'impresa della pubblicità, che attualmente è la Maggioli Tributi, che in automatico, seguendo tutti i regolamenti, farà avere il bollettino precompilato. Ecco.
Quindi mi riallaccio a quello di poc'anzi, abbiamo visto che appunto le fiere e un'altra categoria sono esenti, va benissimo, anche eventuali occupazioni da parte di associazioni, no profit, questo rientra qua.
Bisogna, in realtà è sempre complicato. Questa cosa è più riguardante il commercio e lo sportello SUE. Le associazioni invece devono fare una pratica con uno sportello che si chiama SUAP, e questo è stato un vanto della precedente amministrazione, nel senso che questo comune e pochi altri avevano deciso di fare una oltre alla convenzione con la comunità montana che gestisce il SUAP, di fare un'integrazione proprio per far sì che le associazioni del territorio, visto che comunque sia non è che hanno fini di lucro o guadagnano, potessero fare le pratiche senza spendere. Quindi chi fa la pratica col SUAP è stato previsto proprio questa cosa di non avere questi.
Anche per il discorso delle marche da bollo, quelle è un'altra cosa sul suolo pubblico. Sai che io già avevo. No, io lo dico magari perché se c'è un evento in cui tu in paese in più punti fai qualcosa, delle iniziative itineranti, vuol dire che tu in ogni punto devi pagare 18 euro di marca da bollo. A me questa cosa mi sembrava brutta per le associazioni, visto che comunque appunto sono senza scopo di lucro. Lo so che non c'entra, non è specificato, però magari si potrebbe...
Esula però, sì, comunque sia, anche se esula va bene... La pensiamo alla stessa maniera, magari se qualche associazione o nel suo caso ci saranno diversi punti, possiamo trovarci e vedere insieme se con responsabile se è possibile fare una domanda unica cumulativa. Esatto. Le marche da bollo non sono in nostro possesso, non siamo noi a poter decidere di non farle applicare, sarebbe un reato, però comunque sia, magari se è possibile invece presentare una domanda cumulativa di diverse eventi, dal mio punto di vista sarebbe ragionevole. Ovviamente c'è un responsabile e non posso prevaricarlo, però magari parliamone. Quando...
Grazie.
Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Dobbiamo votare nuovamente. Favorevoli? Unanimità. 11° punto all'ordine del giorno, approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2021. Ecco, questo è un punto che tutti gli anni mettiamo, perché per legge abbiamo una somma che più o meno ammonta a 600 euro e noi andiamo a identificare un contratto... Mi diceva la dottoressa che da quest'anno non c'è più il limite, è meglio così. Comunque sia, praticamente andiamo a identificare un professionista, che di solito è un avvocato, che poi sarà definito in successiva fase, da affiancare a un ufficio, di solito era o l'ufficio tributi o l'ufficio tecnico a seconda della tipologia dell'anno si faceva uno e l'altro. Quest'anno, con tutte queste complicazioni del nuovo canone, che in realtà va a abbracciare un po' anche diversi settori, perché questo canone qua andrà a abbracciare sia l'ufficio tributi, che l'ufficio tecnico, che la polizia locale, ognuno per il proprio pezzetto di competenza, abbiamo deciso di mantenerlo in maniera proprio generica. E se abbiamo qui, abbiamo scritto praticamente, si decide di servizio tributi, servizio tecnico, servizio affari generali, proprio molto generale, proprio per supportare gli uffici comunali da queste aumentate complessità. Sì, ovviamente solo se serve, se c'è la spesa. Se non ci sono domande, passerei alla votazione. Favorevoli? Unanimità. Ancora, bisogna votare nuovamente per l'immediata esecutività. Favorevoli? Unanimità. Dodicesimo punto è l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anno 2021. Ecco, non abbiamo niente di immobile, quindi cioè, per legge siamo obbligati a memoria, l'unica famosa era una cappelletta che abbiamo venduto 2 anni fa e tutti gli anni c'era questa cappelletta e basta, quindi non avendo immobili, però dobbiamo necessariamente adempiere, quindi se non ci sono interventi io metterei il voto anche questo. Favorevoli? Immediata esecutività, favorevoli, unanimità. Passiamo quindi al 13° punto all'ordine del giorno, che è il documento unico di approvazione, DUP, per il periodo 2021-2023, articolo 170,1, decreto legislativo 267 del 2000, approvazione. Cedo la parola all'assessore Crotta.
Dunque, la normativa sappiamo che concede agli enti inferiori ai 5.000 abitanti la possibilità di predisporre il DUP, il documento unico di programmazione, in forma semplificata. Il DUP è potenzialmente uno strumento importante di programmazione economica e operativa atto a organizzare le attività e le risorse del Comune, in cui si individuano gli indirizzi generali riguardanti in particolare modo l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici alla luce dei fabbisogni, dei costi standard e del ruolo di eventuali organismi e società controllate e partecipate. Vengono individuate le risorse, gli impieghi e viene verificata la sostenibilità economico-finanziaria attuale anche in termini degli equilibri finanziari di bilancio e di gestione, la disponibilità e la gestione delle risorse umane, la coerenza con le disposizioni e i vincoli della finanza pubblica. Sono proprio i vincoli della finanza pubblica e l'incertezza delle normative e nei paletti che vincolano il bilancio che rendono il DUP purtroppo un mero adempimento formale, una sorta di continuità col DUP degli anni passati, augurandoci che in futuro lo Stato centrale ci permetta davvero di effettuare programmazione convincente, magari permettendoci di usare più agevolmente il nostro avanzo che supera i 600.000 euro, invito tutti i consiglieri ad approvare questo documento.
Ci sono interventi? Prego.
Come sottolineava l'assessore, Il DUP è sicuramente un'occasione per definire le priorità e la visione che si ha del territorio. E proprio come principi che ispirano il DUP ci sono quelli della programmazione da portare avanti, che dovrebbero appunto ispirare il DUP. Come avevamo sottolineato per la presentazione delle linee di mandato, La mancanza di una visione da parte dell'amministrazione, anche in questo caso ci troviamo a doverlo riscontrare nuovamente in questo documento che viene presentato. Il parere del revisore dei conti esprime coerenza su quelle che sono le linee di mandato, non possiamo che dargli ragione su questo, proprio per il fatto che, come nelle linee di mandato, appare una mancanza di visione di programmazione del Paese. Diciamo così, sembra tante volte che il resoconto che viene fatto all'interno del documento unico sia semplicemente per rispettare i tecnicismi e i parametri che la legge prevede, e i contenuti e la visione che ci aspettavamo per il futuro, che viene spesso ribadita, non l'abbiamo trovata. E vi è un dubbio in questo momento se davvero c'è la volontà di rilanciare anche il Paese ballabio successivamente alla pandemia. Una visione dovrebbe partire da qui, e non pensiamo che la convinzione sia solo nostra. Si può avere contezza leggendolo il DUP, ad esempio sui servizi, dove si dice che verranno mantenuti quelli attuali, una generalità di certi passaggi, come nella voce che riguarda gli investimenti per la salvaguardia del territorio. E su questo, appunto, diciamo, si conclude quello che è il DUP. Sicuramente non è facile la programmazione, come veniva sottolineato, ma è una priorità. Altrimenti sembra che l'amministrazione diventi semplicemente un ufficio di relazioni con il pubblico, di segnalazione da parte dei cittadini, quando ci aspettiamo e si aspetta, penso anche la popolazione, sicuramente non possiamo parlare per loro, ma sicuramente noi ci aspettiamo che ci sia da parte dell'amministrazione una guida per quello che può essere un rilancio del Paese. Se ci si mettesse la stessa attenzione con la quale viene fatta la comunicazione, sicuramente avremmo letto un altro dupe. Da quello che sono state anche la presentazione delle interrogazioni, sembra ci possa essere un unico filone, che è quello, tante volte, l'esaltazione di alcune risistimazioni, di alcune opere che vengono fatte di ordinaria amministrazione, e poi quando ci sono degli appuntamenti decisivi come questo, come anche nel bilancio che dopo verrà sicuramente discusso, si approvano dei documenti anche abbastanza sbrigativi che non migliorano il Paese nel concreto. E per questo il nostro parere è profondamente contrario sul documento unico programmatico presentato. Grazie.
Ci sono altri interventi? Allora direi di procedere alla votazione. Favorevoli 9, contrari 4, astenuti nessuno. Votiamo nuovamente per l'immediata esecutività. Favorevoli 9, 10, 9, contrari 4, astenuti nessuno. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi allegati. Assessore.
Sì, grazie. Egregi consiglieri e cittadini auditori, il bilancio che ci accingiamo ad approvare, nell'interezza dei suoi documenti, è stato predisposto nel rispetto della normativa vigente del Decreto Legislativo 118 del 2011 e delle integrazioni previste dal Decreto Legislativo 126 del 2014. In merito ai principi generali, questa amministrazione precisa che è stato rispettato il principio 13 di neutralità e imparzialità, essendo stata la programmazione formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Il bilancio è stato formulato in modo da favorire la diffusione con ogni mezzo di divulgazione ai cittadini, nel rispetto del principio 14 relativo alla pubblicità. È stato rispettato il principio 18 riguardo alla prevalenza della sostanza sulla forma, ovvero, in presenza di dubbi o ambiguità di interpretazione, l'imputazione ha privilegiato il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario piuttosto che l'aspetto puramente formale. Anche in merito all'attribuzione dei valori contabili sono stati rispettati i principi della normativa relativi all'annualità, quindi l'anno solare, l'unità, entità giuridica unica, dell'universalità, tutti tutte le finalità e gli obiettivi dell'amministrazione, ed è l'integrità, ovvero nessuna compensazione di partita è stata fatta e quindi le entrate sono esposte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e le uscite al lordo della correlata entrata. Entrando nel merito, nel 2021 si prevede un pareggio delle entrate e delle uscite che si attesta sui 4.833.457,54 euro, cifra al lordo del fondo pluriennale vincolato e comprensiva della cifra in conto capitale del contributo di Regione Lombardia per l'installazione delle reti paramassi. Anche per quest'anno non sono state modificate le aliquote delle imposte e delle tasse, mantenendo così le entrate di natura tributaria stabili. L'addizionale IRPEF è confermata nella misura dello 0,35%, come da delibera di giunta numero 35 dell'11 marzo 2021. Questa aliquota è inferiore alla media dei paesi della provincia di Lecco, che è superiore allo 0,5%, con punte a volte dello 0,8, che è il tetto massimo. Nelle uscite non viene considerato l'avanzo di amministrazione, che potremo applicare solo dopo l'approvazione del bilancio consuntivo. Pertanto, molte delle opere e investimenti a cui stiamo lavorando da mesi potranno essere rese note solamente dopo la variazione. Già presente in questo bilancio, come dicevo, troviamo la spesa in conto capitale per l'installazione delle barriere paramassi sulla strada dei Resinelli. Questo è un importantissimo intervento di ben 800.000 euro finanziato da Regione Lombardia. Ma in realtà il bilancio non si vede solo in questi grandi numeri, ma anche dalle piccole cifre, ad esempio lo stanziamento di 2.000 euro quale contributo per il trasporto pubblico degli studenti, come anticipato poco fa dal nostro sindaco. Altri 2.000 euro sono stati destinati quale contributo al CAI di Ballabbio per la sistemazione del sentiero di Bongio. Inoltre sono state previste delle spese per la manutenzione straordinaria dei cimiteri con operazioni di esumazioni e stumulazioni aventi lo scopo di risolvere la carenza di spazi dovuta all'incremento purtroppo di decessi che si è verificato nello scorso anno. Questa amministrazione, nei limiti delle proprie capacità, vuole poi mantenere gli aiuti ai più fragili in questo periodo di incertezze economiche. Ecco perché rileviamo che la spesa per la missione sociale è pari al 17% delle spese correnti. Infine va sottolineato che l'indice di indebitamento si conferma con un trend in discesa. Rileviamo anche il rispetto del limite di esposizione dell'ente riguardo agli interessi passivi su mutui. La legislazione vigente pone un limite del 10% calcolato sulle entrate correnti. L'esposizione effettiva del nostro comune si attesta molto al di sotto di questa cifra, essendo pari al 2,07%. E vorrei sottolineare che questo è un dato in costante decremento. Anche la tempestività dei pagamenti del nostro comune è indicativa di una corretta amministrazione nei confronti dei fornitori e degli impegni economici in genere. Questo dato ha una duplice importanza. Per prima cosa fa sì che il comune abbia un rapporto sano con i fornitori che molto spesso sono della nostra zona. In secondo luogo è anche una manovra di rilancio per l'economia, perché dà fiducia a chi si propone come fornitore e stimola la concorrenza tra le imprese in sede di gara d'appalto. Questo bilancio è dunque indice di un'amministrazione rigorosa e attenta nell'utilizzo del denaro pubblico, un'amministrazione che punta a non ridurre i servizi offerti, ma al contrario ad implementarli senza però gravare sulle tasche dei cittadini. Grazie.
Ci sono altri interventi?
Le valutazioni sono le medesime riguardante il DUP, dove chiaramente il bilancio è un effetto, un naturale effetto anche dello stesso. Due aggiunte che riteniamo doverose su due missioni in particolare. La missione turismo, per il quale ad oggi vengono stanziati soli 600 euro per un paese che ha necessariamente bisogno di poter rilanciare il proprio territorio anche dal punto di vista turistico, che già è considerato un punto di riferimento importantissimo, ma che ha bisogno di idee, di strutture, anche di digitalizzazione di quelle che sono le proposte del territorio, e necessariamente notiamo una mancanza in questo. Un'altra aggiunta che rileviamo è lo stanziamento di 500 euro per quello che riguarda le politiche giovanili, a conferma di quello che accadeva nella precedente amministrazione, che Ballabio non è un paese per giovani. Su quello che riguarda le valutazioni che ho fatto prima, le riportiamo nel completo qui. Perciò, malgrado alcuni interventi che sono necessari, inseriti all'interno del bilancio, per quella che è la visione politica con il quale è stata affrontata la stesura di questo bilancio, non possiamo che riconfermare la nostra contrarietà.
Volevo fare un intervento anch'io. Allora, questo è una delle critiche che era mossa anche in passato e urge dare quindi una spiegazione. Dire che ci sono 600 euro per il turismo è vero, perché in quel caso, vedendo la missione, così è. Però vi è un problema anche di diciamo di parametrizzazione dei vari codici, delle varie nomenclature, perché ad esempio per quanto riguarda il turismo il pullman che abbiamo appena fatto, il bus, che sicuramente è un qualcosa che riguarda il turismo, perché se arriva qualcuno come seconda casa, sicuramente potersi spostare è un'agevolazione, potersi spostare in maniera gratuita senza prendere il proprio autoveicolo. Questo, ma non solo, anche tante altre cose, solo per una sorta di nomenclature e quindi di codici praticamente finiscono all'interno di altre missioni. La stessa cosa per quanto riguarda i giovani. L'area fitness, per chi è fatta? Proprio per i giovani. Cioè, poi magari c'è anche qualche meno giovane che vorrà utilizzarla, però principalmente io ipotizzo che sia proprio per loro. E quindi anche questa, prima avete citato il costo, non è finita dentro in questi capitoli, ma in realtà questi capitoli sono molto più complessi. Sì, probabilmente a volte le rigide regole di come bisogna inquadrare il bilancio magari non permettono di avere una vera visione, visione di quello che è. In realtà è molto più complesso, ecco. Vedere solo quella missione e dire che quello è la spesa to cure per i giovani è riduttivo. E un'ultima cosa, poi passo la parola ad altri. In merito alle linee di mandato, la critica però non è recepibile, nel senso che le linee di mandato corrispondevano esattamente col nostro programma elettorale. Quindi io direi che possiamo opinare su tutto, ma sul programma elettorale sinceramente no, si sono espressi già i cittadini. Ci sono altri interventi? Goretti? Prego.
Tutto è opinabile, tutto. Tutto. Poi ognuno può rimanere della propria opinione, ma tutto è opinabile. No, il discorso che fa lei, certo, a volte leggere il bilancio è uno strumento tecnico e per esigenze tecniche magari le risorse per fare un intervento si possono riprendere da un'altra voce, quello è indubbio. Però mettere 500 euro, 600 euro oppure i 20.000 euro di lavori al cimitero, cioè è quello che è il nostro refrain, quello che continuiamo a tirare fuori, il solito discorso, è che ok, io lì non vedo sui 500 euro, ok, io poi posso andare a prendere da altre parti, ma qual è il progetto? Sui lavori al cimitero, soprattutto Ballabio Superiore, quello di Ballabio Superiore se non mi sbaglio, i loculi così sono diventati pochissimi, giusto? Bisogna intervenire, siamo d'accordo, ci mancherebbe, è una delle priorità, no? 20.000 euro fai ancora manutenzione. Proviamo a pensare con 20.000 euro risolvi il problema? No.
Finisca ragione, finisca.
Cioè, perché nel, per esempio lì nel bilancio, al, in conto capitale, sulle, in quella parte lì c'è 20.000 euro per i, i cimiteri. Cioè, o c'è una condivisione del bilancio che racconta anche il progetto, oppure se io leggo i numeri penso che non ci sia solo il progetto, c'è solo manutenzione. È quello il discorso. Poi è vero che ci sarà l'avanzo da applicare, lì ci saranno un bel po' di soldi da applicare, quindi gli interventi si potranno poi fare durante l'anno e non prevedere adesso nel bilancio. Però questo ne svilisce un po' come tipologia di amministrazione il Consiglio Comunale, perché poi con l'avanzo sono più che altro decisioni di giunta. È vero che poi vengono ratificate qua, passano ancora di qua, però è il bilancio che dovrebbe dire quello che succederà a Ballabio nel 2021, quella che è la motivazione ultima dell'amministrazione per il 2021. Poi tutto ci mancherebbe, tutto, nessuno ha la sfera magica, tante esigenze in corso d'opera succedono, non è quello. Però su determinati fattori si potrebbe magari avere un ritorno maggiore, in modo tale che anche per noi sia più facile, perché altrimenti vediamo solo una parte e poi ritorniamo al solito discorso, che secondo noi non c'è un progetto.
Io solo un chiarimento, i 20.000 in realtà non è per fare manutenzione, è proprio per quello che già abbiamo fatto negli anni scorsi, per fortuna che era stato fatto, è un, tutto un iter di esumazioni e stumolazioni che aveva creato ben 50 o 30 posti, una cosa del genere, 50 o 30 posti che purtroppo, 50 posti, che purtroppo quest'anno abbiamo avuto veramente un boom, ahimè, di decessi, e quindi la situazione è drammatica, perché se no era già stata risolta. Si sapeva già che quello era un primo step, per fortuna che è stato fatto, perché se no non ci sarebbe stato.
Sì, vedi, qui poi vedi se vuoi come risolvere un problema o portare avanti, dare una soluzione a un'esigenza, questo poi ci si può argomentare, no? L'esumazione, ok, io vado a trovare altri luoghi di un certo tipo, però il contesto del cimitero andrebbe ripensato. È quello il discorso che faremmo noi. Voi ne fate un altro, mi sta bene, ok? Questo è il gioco delle parti. Però bisogna saperle queste cose, cioè avere sempre una progettazione sulle cose, altrimenti si va solo, ok, io tolgo uno di qua, adesso per il momento se arriva qualcuno al posto, però da qui a 5 anni, da qui ai 10 anni, pensare invece di fare un progetto a lungo termine non sarebbe male. Preso l'esempio magari più triste, che sono i cimiteri, però anche su altri fattori. Che non si...
Un po' riallacciandomi un po' a quello che diceva Goretti e Luca, il fatto anche di avere un progetto, diciamo, io pensavo al Parco Monte Due Mani, appunto si andrà a fare l'area fitness, vabbè, poi speriamo che ci sia più manutenzione per il campo, appunto anche solo dargli una pettinata, tra virgolette. Poi volevo dire questo, cosa ne facciamo del centro polifunzionale? Non so, il mercato agricolo non sembra che ci sia più. Cioè, quindi legare anche quel centro, anche a quell'area fitness, mi viene da dire, perché poi, se no, rimane tutto un po' abbandonato, diciamo. Rimane, sì, c'è l'area fitness, c'è il campo di calcio, però se ci fosse un qualcosa di tutto insieme, insomma, che funziona, sarebbe ancora... Anche quello turismo, ecco, attirerebbe gente, oltre che andare nei bar, piuttosto che avrebbero anche lo spazio lì per chiedere qualcosa, per sapere dov'è un sentiero, piuttosto che... Cioè, lo so che c'è anche l'altro spazio turistico, però, come sappiamo, non è sempre funzionante. Più posti, appunto, abbiamo in Ballabio, dove possiamo comunicare il nostro bel paese, le nostre belle montagne, lì potrebbe essere, visto che c'è anche la palestra d'arrampicata, eccetera. Ecco, no? Chiedevo anche questo.
Bene, buonasera a tutti. Ovviamente io mi allaccio a un ragionamento che ho sentito fare adesso. C'è un programma, sono 5 mesi che stiamo cercando di lavorare in un momento difficile, e reputo che purtroppo alcune cose non vanno dette, nel senso che magari c'è anche l'effetto sorpresa che ci piacerebbe fare e che ci continua a piacere fare. Il progetto nella nostra testa c'è da prendere in esame quello che abbiamo trovato, che gira molto più lontano che la precedente amministrazione, per provare a modificare quello che è la natura con la quale è nato quell'edificio all'interno del parco, perché purtroppo non è così semplice da modificare, però ci stiamo lavorando, cioè sul fatto che ci stiamo lavorando in maniera importante, sul fatto che purtroppo in un bilancio i numeri vengono messi in questo modo, ma perché purtroppo poi c'è un avanzo, fortunatamente, che potremo pensare di andare a utilizzare. L'idea è quella di utilizzarlo per i cittadini, per fare una serie di progetti che sono attualmente vincolati, che ci stanno vedendo lavorare in maniera importante, ve lo possiamo garantire. Cioè, l'impegno è un impegno fondamentale, tutto quello che anche voi stasera state proponendo è pensiero comune, cioè ci si sta lavorando, su questo non c'è ombra di dubbio. Sull'edificio c'è un vincolo, cioè, lo sappiamo tutti, purtroppo c'è un vincolo e stiamo provando a capire qual è il cavillo da trovare o l'accordo da trovare per riuscire a fare altro, perché comunque aver fatto due campi con un'illuminazione che funziona, ma signori, se io vado a giocare a tennis alla sera alle 10 e accendo anche le luci, ma poi quando ho finito alle 11 non ho un posto dove cambiarmi, non ho un posto, cioè è tutto un po' illogico. Quindi tutto quello che è il progetto lo stiamo cercando di realizzare, quindi si fa uno step alla volta. In questo momento purtroppo si può fare uno step alla volta, ma perché avessimo un volume di economie o di finanziamenti molto più importanti, magari si pensava anche in un altro modo. Adesso però arrivare a dire che quel parco è così un po' lasciato andare e che non c'è un progetto dietro a quello che si sta realizzando, secondo me è prematuro. Cioè, stiamo tutti lavorando da pochi mesi, quindi lavoriamo, cioè, proviamoci perlomeno. Questo è un po' quello che penso, poi vediamo. Grazie.
Se non ci sono altre osservazioni, allora io passerei alla votazione. Favorevoli 9, contrari 4, astenuti nessuno. Votiamo nuovamente. Favorevoli 9, contrari 4, astenuti nessuno. La seduta è conclusa, buona serata, grazie di essere intervenuti.
Grazie.